Ok, allora, proviamo a immaginare per un attimo una stazione ferroviaria. C'è un viaggio importantissimo da intraprendere, cioè quello per la cura della propria salute, e si sale su un treno, diciamo il treno dell'ospedale pubblico, dove ci sono regole e tutele ben precise per i passeggeri. Ma se si decide di optare per il treno privato,
Che è tutta un'altra storia.
esatto, affidandosi al medico nel suo studio privato, ecco, all'improvviso ci si ritrova su un binario completamente diverso. Oggi esploriamo alcuni appunti legali, nello specifico il paragrafo 05.2 sulla legge Gelli Bianco. Vogliamo proprio capire questa differenza abissale.
È un'immagine perfetta per descrivere quello che i giuristi chiamano il doppio binario. Perché, sai, c'è quest'idea diffusa che la medicina sia regolata da un unico grande codice di regole, uguali per tutti. E
Sì, lo pensavo anch'io, in effetti.
invece no, la cornice legale cambia radicalmente in base a chi eroga la prestazione. Ed è qui che entra in gioco un'eccezione dirimente tracciata dall'articolo 7,3 della legge. Separa nettamente il medico strutturato dell'ospedale, che rientra nella responsabilità extracontrattuale, dal libero professionista.
Praticamente il dentista o il dermatologo privato.
Esatto, o anche il chirurgo scelto appositamente in una clinica privata. In questo caso il paziente e il medico stipulano un vero e proprio contratto d'opera intellettuale, previsto dall'articolo 2229 del Codice Civile, e tutto si fonda sull'intuito personale.
Faccio un passo indietro perché voglio capire bene la meccanica di questa cosa. Cioè, vado in ospedale e so che c'è un'istituzione complessa di mezzo, ma se alzo il telefono e prenoto dal mio specialista privato, la fonte dice che?
Che hai appena creato un vincolo.
Quello legale è così pesante.
Proprio così, niente scartoffie o notai. Nel momento in cui ci si rivolge direttamente a un professionista e lui accetta di fare la visita, si perfeziona questo accordo. E l'intuito personae significa proprio questo. Il rapporto si basa interamente sulla fiducia personale.
Chiaro.
Si sta scegliendo esattamente quella persona in via esclusiva, senza la rete di sicurezza di una struttura ospedaliera a fare da filtro.
Capisco l'aspetto della fiducia, certo, però leggendo come cambiano le regole in caso di contenzioso, sembra quasi che questa fiducia si trasformi in una trappola legale per il medico.
Diciamo che le regole del gioco vengono stravolte.
Totalmente. Dagli appunti emerge che in ambito privato scatta l'inversione dell'onere della prova, basata sull'articolo 1218. Praticamente, se le cose vanno male, il paziente deve solo dimostrare di aver preso l'appuntamento, che la sua salute è peggiorata e il nesso causale. Fine.
Sì, la dinamica si ribalta.
Cioè, la palla passa subito al medico.
Passa al medico con una colpa automaticamente presunta. Nel sistema ospedaliero, chi fa causa deve faticare per dimostrare lo sbaglio del professionista. Nel privato, no. Per difendersi, spetta al medico fornire quella che chiamiamo la prova liberatoria.
Che vuol dire dimostrare di aver fatto tutto perfettamente?
Dimostrare la perfetta diligenza o che si è verificato un evento totalmente imprevedibile. E qui entra in gioco il rischio del fatto ignoto.
Aspetta, rischio del fatto ignoto. Che significa in termini pratici? Se, non so, durante un interventino in studio subentra un'infezione rarissima di cui non si capisce l'origine, chi paga?
Paga il medico.
Davvero?
Se la causa del peggioramento rimane sconosciuta o impossibile da determinare, la legge decide che il rischio ricade per intero sulle spalle del professionista. Il ragionamento è, visto che il paziente si è affidato a te in via diretta e esclusiva con quel patto di fiducia, lo Stato pretende una garanzia pressoché totale.
Mamma mia, è un peso enorme. Anche perché, da quello che vedo, questo svantaggio non si limita solo allo scontro in aula. Le tempistiche legali sembrano dilatarsi a dismisura.
Esattamente. Essendo un rapporto contrattuale diretto, scatta l'articolo 2946 del Codice Civile. La prescrizione, cioè il tempo utile per chiedere un risarcimento, raddoppia rispetto al regime dell'ospedale.
Si passa a 10 anni.
Ben 10 anni. E il dettaglio cruciale, sai qual è?
Dimmi.
Che questo orologio decennale non inizia necessariamente a scorrere dal giorno della visita, ma dal momento in cui il danno diventa oggettivamente riconoscibile all'esterno.
10 anni da quando il danno emerge. È un'era geologica per un lavoratore. Significa lavorare ogni singolo giorno con una spada di Damocle sulla testa che potrebbe cadere a un decennio di distanza.
È un rischio altissimo, sì.
Immagino che avere un'assicurazione professionale blindatissima non sia solo un obbligo di legge, ma letteralmente l'unico modo per riuscire a dormire la notte per questi medici.
È l'unica via possibile per sopravvivere professionalmente in questo regime. L'ordinamento normativo ha scelto questa severità proprio per bilanciare l'intensità di quel vincolo di totale fiducia di cui parlavamo all'inizio.
Certo. Questo però, insomma, ci porta a uno scenario finale su cui vale davvero la pena riflettere, secondo me.
Cioè?
Se un professionista privato sa di dover affrontare un onere della prova in cui si presume la sua colpa, e se sa di doversi accollare il rischio di ogni singolo fatto ignoto per i successivi 10 anni, non c'è il pericolo reale che tutto questo inneschi una medicina basata sulla pura difesa personale?
E il rischio della medicina difensiva è sempre dietro l'angolo.
Viene da chiedersi se, in un futuro non troppo lontano, i liberi professionisti non inizieranno a rifiutare in massa i pazienti con situazioni cliniche più complesse o rischiose, semplicemente per la paura che qualcosa di imprevedibile possa distruggergli la carriera. Insomma, una prospettiva su cui continuare sicuramente a interrogarsi.